Buonasera a tutte. Allora, oggi parliamo un po' di economia, parliamo delle stime preliminari del PIL che sono uscite proprio oggi, ma l'Istat annuncia anche che queste sono stime appunto preliminari, una stima flash, poi il dato definitivo sarà soggetto sicuramente a revisione, anche se non penso che sarà una revisione particolarmente significativa, dati i numeri. E dato anche il fatto che quelli che seguono costantemente questa rubrica, che non si sono perse neanche le puntate in cui parlavo delle prospettive dell'economia italiana, se lo ricorderanno. Ho detto parecchie volte che le previsioni del governo erano troppo ottimistiche. Avevo anche fatto qualche numero. Ma di questo parliamo dopo la sigla. Intanto vi voglio partire con... Intanto partiamo con Lino, che giustamente fa il verso a Giorgia Meloni, che non lesina mai di raccontare risultati stupefacenti, anzi mi immagino che lo farà anche questa volta, ma lo dirò dopo. Naturalmente salutiamo anche Stefano e poi saluterò anche gli altri, perché vedo dei commenti interessanti. Buonasera a tutti. Buonasera Nat, Roberto, Tina, Valentina, Fabio, Alessandro Turolla, domani ci sentiamo al telefono, Alessandro. E poi spero, non, magari già settimana prossima o quella dopo ci vediamo da te. Mr. Drakes, Bruno, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, salutati tutti quanti. Prima però lasciate che faccia un pochino di pubblicità. Gli associati di Liberi Oltre oggi hanno ricevuto la newsletter, che per rispetto appunto nei confronti degli associati non posso far leggere tutta quanta, però ve la faccio scorrere. Come è impostata la newsletter? Beh, intanto in questo caso, essendo l'inizio dell'anno, le ragazze dello staff mi hanno chiesto di fare una lettera di benvenuto. Non mi piacciono tanto queste situazioni in cui in qualche modo mi devo mettere in mostra, però che volete, mi assumo anche la responsabilità e l'onere di rappresentare una comunità così bella, e quindi mi tocca e lo faccio volentieri. Mettiamo nella newsletter tre video che riteniamo particolarmente significativi del mese passato in evidenza. Per quanto riguarda questo canale, l'Oli 1, noi lo chiamiamo l'Oli 1 internamente, il primo canale Liberi Oltre, abbiamo deciso di mettere in evidenza il video che ho fatto con Riccardo Trezzi e Mauro Marè sul sistema pensionistico italiano. Credo che sia nel panorama dei video tutti molto significativi, video di approfondimento, e non troverete mai il Daily Spot nella newsletter. Nel panorama dei video di approfondimento credo che sia un punto, nodale, quello che abbiamo fatto con Riccardo e Mauro sul sistema pensionistico italiano. Torneremo a parlarne, tra l'altro, perché dobbiamo fare una seconda puntata. Ah, e poi vi posso annunciare, già che settimana prossima faremo un video molto importante con il debutto, ne sono felicissimo, di Elisa Borghi. Elisa insegna economia in Bocconi, e con Gianluca Clementi, e parleremo di un argomento forse un pochino ostico, ma che è assolutamente interessante, ovvero i trattati Mercosur, quello su cui sta puntando tanto Milei. Registreremo settimana prossima, vi daremo poi notizie di questo video. Per STEM abbiamo scelto l'impronta dell'assassino, è un video bellissimo secondo me, con Emiliano Giardina e Ranieri Bizzarri, che ci spiega come la genetica risolve alcuni casi. In questo caso si è partito dal caso Gambirasio. Recuperatelo sul canale STEM insieme all'altra produzione STEM. Per Agora abbiamo scelto un video freschissimo, è di appena un paio di giorni fa, che riteniamo dal punto di vista culturale anche questo una pietra miliare. C'è un racconto, l'hanno fatto i ragazzi della redazione STEM insieme ai ragazzi e le ragazze della redazione Agora su Primo Levi. Chi era Primo Levi, che cosa è stata la sua produzione letteraria, perché è importante anche il suo contributo alla chimica, e perché proprio quel giorno, dato che nei suoi racconti Primo Levi naturalmente parla tanto anche del suo internamento ad Auschwitz. Poi ci sono gli articoli, anche qui c'è una selezione di articoli che riteniamo particolarmente significativi, ma soprattutto alla fine, guardate come è strutturata, ci sono gli eventi prossimi. Ora abbiamo un calendario di eventi talmente fitto che sono tutti quanti molto prossimi. Ce n'è uno che domani sera sarà una serata conviviale, perché ci piace anche il rock, perché ci piace anche la musica. Ci sarà quello di Bologna di cui ho parlato ieri, vi aspettiamo numerosi. Ci sarà un incontro a Bari con Cristiano Tonazzi per la presentazione che già abbiamo fatto altre volte del suo libro bellissimo, struggente, Tutto questo dolore. E poi, perché siamo attenti anche a ciò che succede altrove rispetto a Italia, Ucraina, Palestina, eccetera, eccetera, ci sarà un incontro il 16 in cui parleremo dei 30 anni della guerra nell'ex Jugoslavia. Il titolo è Nomad Land, da quel meraviglioso film che ho citato peraltro più volte, ma poi vedrete che ci saranno altri eventi, e questi non entrano per adesso nella newsletter, però ci saranno altri eventi nel mese di febbraio. Quindi un mese di febbraio assolutamente intenso che vogliamo passare con voi. State con noi, aiutateci, associatevi, fateci sentire la vostra presenza, il vostro incoraggiamento, e se avete voglia, se avete tempo, se avete disponibilità, aiutateci proponendovi anche attraverso il nostro sito per dare una mano. Già tanti ci hanno scritto, già 3 o 4 persone ci hanno scritto nei giorni scorsi che vogliono dare una mano, e adesso vedremo come farli entrare nella nostra comunità di staff. Intanto sigla e poi parliamo un pochino di queste stime dell'economia italiana che è tornata a fare ciò che faceva meglio da 30 anni a questa parte, ovvero stare fermi. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Bene, anzi male, perché dicevo, la nostra economia è tornata ad essere quella che è sempre stata, ovvero un'economia stagnante. Ora, i motivi del ristagno della nostra economia li abbiamo raccontati tante volte, spiegati tante volte, l'abbiamo dimostrati con i numeri, abbiamo parlato dei mali strutturali dell'economia, abbiamo parlato del fatto che l'Italia sembra non avere contezza, e mi riferisco non soltanto alle persone che pro tempore sono al governo, ma sembra in generale il sistema paese non abbia contezza di quali sono i problemi strutturali del paese. Qualcuno ce l'ha, a dir la verità, soltanto che poi quando si devono fare quelle azioni che possono consentire all'economia italiana di emergere, di crescere in modo un pochino più significativo di quello 0, che poi uno 0,2%, che è la media della crescita annuale degli ultimi 30 anni, per questo parliamo di stagnazione di lungo periodo, quando c'è qualcuno che indica la strada o ci sono delle occasioni per far sì che le performance dell'economia italiana diventino un pochino migliori, beh, si preferisce fare altro. Io sono molto preoccupato, in parte anche deluso, dal fatto che, per esempio, adesso se ne comincia a parlare finalmente, so che ci sono diversi meeting che ne parlano e ne parleremo anche noi. A proposito di eventi, il 27 di febbraio saremo con Foix dell'Università di Torino e Monacelli della Bocconi all'Università di Torino, proprio per parlare di questi temi, tra le altre cose. E quindi segnate anche questa data, ma poi ne daremo contezza. E, quando c'è, poiché i mali si conoscono, e badate bene, i mali dell'economia italiana, ovvero la scarsa produttività, la difesa di forme di rendita nell'economia, una burocrazia stanca e stancante che frena l'economia. Oggi ho passato, per dirne una, quasi una giornata intera dietro alla burocrazia italiana, che è fatta di mille rivoli, non soltanto quella che noi conosciamo, no? Quando andiamo, che so, in un ufficio pubblico a chiedere un certificato. La burocrazia italiana è una cosa folle. Anzi, mi riprometto una delle prossime volte di recuperare alcuni report che dicono, che spiegano, che testimoniano quanti giorni all'anno un'impresa italiana è costretta a perdere per effetto dei rallentamenti burocratici. E poiché il PIL di cui parlo stasera è fatto anche di giorni lavorativi, basta guardare la nota Istat, no? L'Istat specifica sempre qual è la variazione rispetto al trimestre precedente e al trimestre dell'anno precedente, facendo sempre riferimento ai giorni lavorativi. Quindi la quantità di giornate che si perdono dietro alla burocrazia, dietro agli adempimenti, anche quelli fiscali, anche quelli che hanno ragione di esistere, ecco, è qualcosa che sicuramente frena il sistema economico italiano. E nessuno, ripeto, nessuno fa qualcosa. Alcuni lo capiscono, ma nessuno fa qualcosa. Se guardiamo poi i dati sulla produttività, sì, adesso ci arrivo, Mr. Drake, a queste previsioni, visto che quasi sempre le previsioni sull'economia italiana le indovino. Non le indovino perché tiro nel mucchio, oppure non le indovino perché ho misteriosi sistemi di calcolo. Le indovino spesso. Ho indovinato, tra l'altro, alla cifra, proprio in modo puntuale, quest'ultima previsione, perché ho un pochino di esperienza, perché quando ti fai tanti anni di esperienza a leggere i conti pubblici, non hai bisogno di complicati algoritmi o di modelli econometrici per prevedere con discreta approssimazione quello che succederà. È arrivata anche Silvia De Cadri. Ciao Silvia! La saluto, Silvia, perché credo di vederla per la prima volta. Se non la vedo per la prima volta, mi scuserà Silvia. Mi pare un volto e un nome nuovo nella chat. Allora mettiamo questo commento che è molto carino, è molto carino ed è molto pertinente, ed è molto pertinente. Allora, che cosa ci dice l'Istat? L'Istat ci dice, anzi ve lo faccio vedere, ho preparato un grafico che poi è un'aggiunta al grafico che ho messo in copertina. A proposito, vi piace la copertina? Perché ho cambiato un pochino lo stile degli spot, un po' per uniformarlo alle altre copertine che vengono realizzate per le altre produzioni. Anche qui ho messo la mia faccia, giusto perché qualcuno volesse avere gli incubi di notte, e poi ho messo un fondo bianco nella copertina che rappresenta il mondo, visto che nei degli spot mi tocca parlare spesso di cose che accadono anche non soltanto in Italia. Allora, questo vedete, ho messo le variazioni percentuali congiunturali e le variazioni percentuali tendenziali. Cosa sono le congiunturali? La variazione congiunturale è quella rispetto al trimestre precedente, che già era cresciuto molto poco, come ricordiamo. La variazione tendenziale è rispetto al trimestre dell'anno scorso. Cosa vediamo? Intanto vediamo una curva che è assolutamente piatta. È una curva assolutamente piatta secondo trimestre 2023, questo è sul congiunturale, siamo a zero, ed è assolutamente piatta, un pochino più in alto rispetto al tendenziale. Quindi significa che l'economia di fatto è ferma. Vi do due numeri che sono estremamente importanti. Quando è partito l'anno 2024, la crescita acquisita per il 2024 era lo 0,4%. Cosa si intende per crescita acquisita? Si intende che se durante l'anno non ci sarà crescita del prodotto interno lordo, il dato annuale rispetto all'anno precedente sarà 0,4%. Il governo aveva stimato l'1,2% nel documento di economia e finanza dell'aprile 2024 e avevamo commentato è una previsione, diciamo così, un po' troppo ottimistica. Che cosa succederà? Dicemmo, vedremo che cosa succede. Tra l'altro il governo nel documento di economia e finanza, se ricorderete, aveva riportato soltanto i dati tendenziali perché non aveva immaginato, si era inventato delle, secondo me, delle scuse abbastanza banali, aveva immaginato che dovendo poi discutere il percorso di riduzione del debito pubblico, la famosa curva tecnica di discesa del rapporto debito-PIL, scusate, io qua devo ricordarmi sempre di chiudere WhatsApp. Abbiamo detto, ci sembrano estremamente ottimistiche, vedremo che cosa poi presenterà nella nota d'aggiornamento al DEF di settembre. Nella nota d'aggiornamento al DEF di settembre aveva sì abbassato la stima di aprile, portandola all'1%, ma dicemmo anche in quel caso a noi sembra troppo ottimistica. La crescita a fine anno probabilmente non sarà superiore allo 0,5%, massimo 0,6%. Tac, cosa ci dice l'Istat? Che la crescita è stata allo 0,5%. Ripeto, non ho fatto calcoli particolarmente raffinati, ma dall'andamento dell'economia e vedendo quello che stava per succedere anche a livello di dati macroeconomici di base mondiali, avevo pensato che sarebbe stato ben difficile schiodarsi da questa crescita piatta. Dico piatta perché la crescita acquisita per l'anno 2024 era già a gennaio 0,4%. Quindi significa che noi, praticamente dall'anno scorso ad oggi, non siamo cresciuti. Ad essere puntigliosi, perché poi l'Istat nella sua nota non si limita soltanto a dare le percentuali di variazione, ad essere proprio precisi, il prodotto interno lordo è nel quarto trimestre 2024 diminuito in valore assoluto, diminuito di pochissimo, e attenzione, lo 0% che riporta l'Istat è corretto perché ci sono gli arrotondamenti, ma a voler essere estremamente puntigliosi, estremamente precisi, quasi fastidiosamente precisi, nel quarto trimestre del 2024, periodo tra l'altro durante il quale normalmente per effetto dei consumi maggiori che si hanno intorno a Natale il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare, il valore aggiunto quindi dovrebbe aumentare, in realtà è addirittura diminuito. Terzo trimestre 2024 il prodotto interno lordo è stato 482,035 miliardi. Nel quarto trimestre è sceso di pochissimo, in modo frazionale, a 481,964 miliardi. Siamo, signori cari, in stagnazione e le prospettive per l'anno 2025 non sono affatto tranquillizzanti, perché siamo in stagnazione con una crescita acquisita l'anno scorso dello 0,4%, e oggi ci troviamo, dice l'Istat, con una crescita acquisita per il 2025 pari a zero. Che cosa cresce e che cosa non cresce o diminuisce? C'era il commento che adesso non trovo più, quello su, che ho fatto vedere prima, quello sul pistacchio di Bronte, dicevo è molto pertinente, eccolo qui. Perché, come sappiamo, il nostro governo, i nostri rappresentanti al governo continuano ad esaltare gli effetti strabilianti sulla crescita che abbiamo nel settore del turismo, ma anche gli effetti strabilianti e fondamentali, come se fossero asset strategici, della nostra agricoltura. Ebbene, il contributo alla variazione del PIL dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca è negativo. Guarda un po'. E attenzione, è negativo non da oggi. È in costante discesa da tempo. Poi farò eventualmente, estrarrò dei dati uno di questi giorni, magari faccio un thread su X. Sto usando pochissimo X, devo tornare ad usarlo un pochettino. Diminuiscono leggermente anche i valori relativi ai servizi e questa è una novità molto preoccupante, perché le economie avanzate crescono essenzialmente grazie al contributo dei servizi, cosa che è successa anche in Italia, però in questo frangente, in questo arco di tempo, la crescita dei servizi, poi ci faremo un approfondimento con Emilio Rossi, che si occupa proprio del settore dei servizi. Agoni dice usare X Twitter, ma anche no. Sì, hai ragione, io sto postando praticamente niente perché ogni tanto ho una sorta di repulsione per X o no, Twitter che chiamatelo come volete, insomma. Si riprende leggermente l'industria e sappiamo che l'industria è un po' il grande malato di questo periodo. Sono, credo, 21 mesi di riduzione costante del fatturato dell'industria e anche degli ordinativi. Ma anche su questo poi farò degli approfondimenti. Qui stiamo parlando di dati aggregati, quindi la disaggregazione la faccio at large, non in modo particolarmente, non particolarmente settoriale. Poi farò degli approfondimenti settoriali, ma credo che scriverò un articolo. E poiché i nostri dati dipendono anche a contributo positivo dall'estero, l'export continua ad andare relativamente bene, anzi direi abbastanza bene, contributo negativo da parte dell'import e dei consumi interni. Che altro dire? Roberto chiede se c'è pericolo di stagflazione. Allora, in questo momento no, a mio avviso. A meno che non importiamo inflazione dall'estero. In questo momento, con i dati macroeconomici che abbiamo, con tutto sommato i prezzi delle materie prime che acquistiamo, tutto sommato relativamente contenuti, con variazioni positive dei prezzi, tutto sommato contenuti e indubbiamente contenuti nell'ordine del 2%. Tra l'altro oggi la BCE ha anche abbassato i tassi, segno che non soltanto l'inflazione è stata sconfitta per adesso, e speriamo sia sconfitta a lungo, ma anche che cominciano ad esserci un po' di preoccupazioni per la stagnazione che c'è in Unione Europea. Pericoli di stagflazione al momento non ce ne sono. Stagflazione, tra l'altro, è un fenomeno relativamente raro che avviene in economia. Per cui adesso non si intravedono pericoli in quel senso. Quello che si intravede è un pericolo di ulteriore rallentamento del ciclo economico per effetto di almeno due fattori. Il primo fattore è che l'industria europea è in grandissima difficoltà. In grandissima difficoltà. Noi facciamo 0%, la Germania fa meno 0,1%. E noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, quanto siamo legati all'economia, in particolare all'industria tedesca. Tra l'altro con una differenza importante, cioè l'industria tedesca, come sta facendo, può bussare alle porte del governo per ottenere stimoli. Noi non abbiamo possibilità di fare stimolo fiscale sull'industria. Il secondo fattore di preoccupazione sono i rapporti che avremo con l'amministrazione Trump, perché nel caso in cui l'amministrazione Trump desse seguito, come dico oramai quasi tutte le sere da tempo, alle sue promesse di imporre dei dazi all'export italiano ed europeo, in quel caso avremo un ulteriore rallentamento. Quindi si stanno addensando pericolose nubi. Mi dispiace, ho visto un commento, vediamo se lo recupero, perché stasera i commenti mi piace davvero. Eccola qui. Fiamma Tortoli che dice: che ansia da pessimismo cosmico. Lo so, purtroppo spesso ci inizio anche, mi capita ogni tanto, Anna Rita dice pensa io, che mi devo ascoltare tutti i giorni. Era questo il senso. Spesso quando, poiché mi avevo chiamato a parlare di bilancio pubblico in vari convegni, spesso mi tocca iniziare, magari dopo interventi brillanti o ottimistici, spesso mi tocca iniziare dicendo: adesso, dopo aver ascoltato le buone notizie, ci sono io che vi do quelle cattive. E purtroppo è così. Allora, prendo a prestito il commento di Giorgio, perché? Perché nella breve seconda parte di questo degli spot voglio dire due parole su quello che avevo preannunciato durante l'introduzione di questa puntata. Voi avete letto qualche cosa negli ultimi mesi sulle proposte contenute nel piano Draghi? Credo di no. Il motivo di pessimismo non è soltanto dovuto al fatto che abbiamo un'economia frenata, ma il motivo di pessimismo, e qui il pessimismo veramente rischia di diventare cosmico, sta nel fatto che ci sono documenti che indicano anche in modo abbastanza preciso quali sono i problemi che attanagliano l'economia italiana ed europea. E ci sono anche le soluzioni che vengono indicate. Ma quando bisogna affrontare quei problemi e quando a quei problemi devono seguire delle soluzioni, anche i report migliori, anche i personaggi, le personalità più illuminate che li hanno prodotti vengono accantonati. La cosa mi ricorda un pochino l'annosa questione di cui tra l'altro non si parla più, della spending review. Chiami al governo, dal governo vengono chiamati fior fior di economisti per mettere in piedi una spending review che sia razionale, che sia efficace, che produca degli effetti positivi. Questo significa che si tende ad ipotizzare una spending review, un taglio della spesa pubblica che recida i rami secchi e che tenga in piedi i rami invece che crescono, quelli verdi. Dopodiché quei rapporti vengono messi in un cassetto, vengono nascosti qualche volta e non vengono più tirati fuori. A me sembra che con Draghi, ma anche con il rapporto Letta, che è estremamente interessante in alcuni punti, abbiamo parlato tanto del rapporto Draghi, ma non del rapporto Letta, e questa è una cosa a cui dobbiamo rimediare, magari. Quei due rapporti sembrano lettera morta, sembra che non siano mai esistiti. Sì, ogni tanto von der Leyen dice qualcosa, però francamente si sta vedendo molto poco. Allora, o i nostri politici, intendo politici italiani ma anche europei, sono distratti da altre questioni, grave, oppure i nostri politici italiani ed europei non hanno il coraggio politico di affrontare i problemi italiani e a questo punto europei. Ho detto più volte che l'Europa si stava italianizzando, non hanno il coraggio politico di affrontarli, perché evidentemente o non hanno convinzione, o non hanno forza, oppure pensano che la nottata prima o poi passerà e tornerà il sole a splendere. Beh, così non è. Così non è. Non è soltanto il rapporto Draghi che andrebbe seguito, anche altre indicazioni andrebbero seguite. Però fa impressione che viene chiamato un civil servant come Draghi, gli si mette attorno una commissione di ricercatori di così elevata levatura e poi non si faccia niente. Ultima cosa e vado a chiudere, non vogliono, dice Claudio. Sì, penso anch'io, non vogliono. Il perché non vogliono è il problema. O almeno l'incognita. Perché non vogliono? Perché non sono capaci? Perché non ci credono? Perché sperano che arrivi il Salvatore? Non lo so, sperano nel miracolo? Faccio fatica davvero a trovare una giustificazione. Ultimissima cosa, questi dati di un'economia italiana stagnante fanno il paio con il record, lo diceva qualcuno in chat, con il record di occupati. Adesso vi condivido ancora una volta lo schermo, però dobbiamo togliere questo, perché StreamYard purtroppo non ci fa vedere. Fanno il paio con il record di occupati, poiché uno dei fattori del prodotto interno lordo, tra l'altro viene anche contemperato in alcuni metodi di calcolo, sono gli occupati. E noi, come vedete da questo grafico dell'Istat, lo trovate in home page dell'Istat, abbiamo il record storico di occupati, tra l'altro con un trend che a partire dal gennaio 2021 è in nettissima ascesa. E allora, se il prodotto interno lordo non cresce con una crescita contemporanea così rilevante degli occupati, vuol dire che la produttività totale dei fattori, ma nello specifico la produttività del lavoro, sta diminuendo. Quindi questo dato degli occupati è paradossalmente un dato negativo per l'economia italiana, nel senso che ci trasmette una immagine dell'economia italiana distorta e ci trasmette il fatto che, nonostante il progresso tecnologico, nonostante la digitalizzazione spinta, più o meno, nonostante tutti i fattori, nonostante tutti i soldi che sono stati impiegati e dal governo e dal PNRR, la produttività italiana sta diminuendo. Pessimismo cosmico? No, realismo. Ci siamo incamminati su una china ancora peggiore rispetto a quella che avevamo intrapreso quando qualcuno, quasi una quindicina d'anni fa, vi diceva che l'Italia è in declino. Adesso la situazione è molto peggiore. E con queste belle notizie io vi ringrazio per l'attenzione, rimando la sigla e ci vediamo domani sera, magari per un microfono aperto. Che dite? Buona serata, iscrivetevi a Liberi Oltre, like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi all'associazione. Ciao a tutti, buonasera. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.